La signora Dalloway disse che i fiori li avrebbe comprati lei, perché Lucy aveva fin troppo da fare. Bisognava togliere le porte dai cardini, stavano arrivando gli uomini di Rumpelmayer. E poi, pensò Clarissa Dalloway, che mattina, fresca come se fosse scaturita per dei bambini su una spiaggia. Che allegria, che tuffo. Aveva sempre avuto quella sensazione quando con un sommesso cigolio dei cardini...
Questo è uno degli attacchi più celebri della storia della letteratura. La signora Dalloway disse che i fiori li avrebbe comprati lei. Dalla signora Dalloway di Virginia Woolf. Il libro esce il 14 maggio 1925 e racconta di una giornata nella vita di Mrs. Dalloway, una signora dell'alta borghesia londinese. Dalla mattina alla sera, dal momento in cui esce a comprare i fiori, alla sera, quando organizza una grande festa. Nello spazio di queste ore, il destino, la vita di Mrs. Dalloway, si incrociano con quelli di persone conosciute e disconosciuti. Peter Walsh, un vecchio amico, che l'ha sempre amata. Septimus, un reduce della Prima Guerra Mondiale, perseguitato dai fantasmi della guerra. Lucrezia, la moglie italiana di Septimus. E ancora Sir William Bradshaw, un famoso psichiatra. E Miss Kilman, l'istitutrice della figlia di Mrs. Dalloway. Elizabeth. I destini dei personaggi si incrociano in un continuo flusso di coscienza, di fantasmi, di desideri, di rimpianti per quello che non è stato, sino alla grande festa di Clarissa Dalloway, che apre la sua casa, splendida, alla migliore società di Londra. Ma una protagonista di Mrs. Dalloway, quella che tiene in qualche modo insieme tutte le storie e i destini, è Londra. Londra con le sue strade, Bond Street, Oxford Street, e poi Westminster e Regent's Park. Tutti i protagonisti della storia sono in movimento per la città. Londra è l'offerta di vita, di prestigio sociale per Clarissa Dalloway, ma Londra è anche la città verde, la città dei parchi, degli alberi, dei fiori, che sono un tema centrale di La signora Dalloway. Qualcosa, un'immagine di città, che da quegli anni, gli anni 20, continua a risuonare, a significare qualcosa anche per noi, oggi.
Mrs. Dalloway, as you say, is full of it.
Mrs. Dalloway è piena di Londra, dice Sarah Hall. Sarah Hall è una scrittrice ed editor. Fa parte della Virginia Woolf Society of Great Britain, un gruppo che organizza incontri e pubblica opere critiche sulla Woolf. Ci racconta dell'importanza della città per la scrittrice.
But in most of the novels she will mention places by name.
In gran parte dei suoi romanzi Virginia Woolf cita i posti per nome. La Woolf adorava Londra, i suoi diari sono pieni della città. E quando era nelle sue residenze in campagna, in primo luogo a Monkhouse, lei voleva rientrare in città. Tutti i libri della Woolf, tranne Between the Act, hanno riferimenti alla città. Difficile dire se, prima della morte, lei avesse deciso di restare stabilmente in campagna o pensasse ancora di tornare in città. A quel punto viveva in Sussex, c'era la guerra, ed era difficile tornare in città con la guerra.
Incontriamo Sarah Hall in un caffè di Tavistock Square. Tavistock è una piazza nel centro di Londra, nel quartiere di Bloomsbury. Qui per un periodo hanno vissuto Virginia e il marito Leonard Woolf. La loro casa non c'è più, è caduta sotto i bombardamenti tedeschi durante la Seconda Guerra Mondiale, ma ce ne sono di simili alla loro, costruzioni di tre piani in mattoni scuri del primo Ottocento. Questa è soltanto una delle case dove Virginia e Leonard vissero in città. Virginia la conosceva perfettamente, Londra. Era nata a Kensington, poi da sposata si era trasferita a Bloomsbury, una zona bohemienne che la sua famiglia non amava. Questa conoscenza di Londra si riflette nel suo romanzo La signora Dalloway. Ecco come in una pagina del libro Virginia Woolf racconta di un tramonto a Londra. Stiamo usando la versione italiana di Einaudi con la traduzione di Anna Nadotti.
Come una donna che si toglie l'abito di cotone a fiori e il grembiule bianco per agghindarsi di azzurro e di perle, il giorno mutava, si toglieva le stoffe scadenti, si vestiva di mussola, si abbigliava per la sera e con lo stesso sospiro euforico di una donna che lascia cadere le gonne sul pavimento, anch'esso si liberava dalla polvere, dal caldo, dal colore. Il traffico diminuiva, le automobili strombazzando, sfrecciando, sostituivano i pesanti furgoni e nel fitto fogliame al centro delle piazze indugiava qui e là una luce intensa. «Mi dimetto», sembrava dire la sera, mentre impallidiva e sbiadiva sopra le merlature e le cuspidi, arrotondate, appuntite di alberghi, palazzi e isolati commerciali. «Sbiadisco», provava a dire, «sparisco», ma Londra non voleva saperne e puntava le baionette contro il cielo, la immobilizzava, la obbligava a prendere parte ai festeggiamenti.
La cosa interessante di questo libro è che Londra non è semplicemente descritta, raccontata.
Virginia Woolf adorava Londra ed è chiaramente il romanzo, se vogliamo, anche un tributo a questo grande amore di lei.
Nicola Gardini insegna letteratura a Oxford, ha studiato e scritto su Virginia Woolf.
È una cartina del mondo, se vogliamo, e quindi è Londra, però è anche una metafora dello spazio e della storia.
Gardini segnala proprio questo carattere di Londra come mappa del mondo, dei suoi sogni, dei suoi desideri, della sua bellezza e cadute. Ma Londra anche come luogo dove si distende il flusso di coscienza di Mrs. Dalloway e degli altri protagonisti. Ancora Nicola Gardini.
Credo che da questo punto di vista il lavoro della Woolf in questo romanzo sia veramente esemplare, proprio un lavoro sulla storia presente ma anche sulla preistoria. E questo lo si vede in moltissimi momenti, addirittura momenti visionari, no? Dove una strada smette di essere una strada e diventa un campo di un'epoca quasi primigenia, oppure appunto negli anni rivieni anche della memoria e dei percorsi all'indietro della coscienza individuale.
C'è un luogo soprattutto che nel libro acquista particolare significato, Regent's Park. Qui si incontrano a inizio del romanzo tre personaggi centrali, Peter Walsh, Septimus e la moglie Lucrezia. Regent's Park diventa il luogo della bellezza, del confortevole e pieno di fiducia e calore rapporto con la natura. Ma sentiamo ancora Sarah Hall della Virginia Woolf Society of Great Britain.
So Mrs. Dalloway sort of walks around the city quite a lot and different places have different significances for her. So Regent's Park plays quite a large role and you see it from several different.
Mrs. Dalloway cammina molto per la città. Luoghi differenti hanno per lei significati diversi. Regent's Park gioca un ruolo importante. Lo si vede da diversi punti di vista. Septimus, per esempio, gira per Regent's Park, ma non ci presta molta attenzione. È chiuso nel suo mondo. Mentre invece Peter Walsh gira per il parco, vede Septimus. Diciamo che i personaggi cambiano sulla base di dove sono localizzati a Londra e un po' anche sulla base delle loro reazioni a ciò che li circonda.
Regent's Park, dunque, è un luogo centrale nella narrazione di La signora Dalloway. Sentiamo allora proprio come Peter Walsh, uno dei personaggi del libro, l'uomo che torna dall'India ed è ancora innamorato di Clarissa Dalloway. Così Peter Walsh racconta il suo Regent's Park.
Ecco Regent's Park. Sì, da bambino passeggiava per Regent's Park. Sì, si ricordava di Regent's Park, il lungo viale diritto, la casetta sulla sinistra dove si compravano i palloncini, un'assurda statua con un'iscrizione da qualche parte. Cercò una panchina libera, non voleva essere importunato, giacché sentiva un certo torpore, da gente che chiedeva l'ora. Un'anziana bambinaia in grigio, con un bambino addormentato nella carrozzina, era quanto di meglio poteva fare per se stesso, sedersi all'altro capo della panchina, accanto alla bambinaia.
Un dato pare evidente ed è stato notato da molta critica. Immagini di alberi e di fiori abbondano, percorrono tutto il libro, La signora Dalloway. Il colore, la varietà, la bellezza dei fiori suggeriscono pensieri, emozioni. I personaggi che più amano i fiori, per esempio proprio la signora Dalloway, dimostrano una profondità d'animo, d'acume, un'intelligenza emotiva superiore a chi non ha sensibilità per l'ambiente esterno e per la natura. Per esempio, tra questi, Richard Dalloway, il marito di Clarissa, uno oscuro funzionario governativo, un membro arido dell'establishment britannico. I fiori e le piante servono a Virginia Woolf per descrivere i suoi personaggi, il loro aspetto fisico, ma anche la loro attitudine psicologica. Vediamo per esempio come la scrittrice descrive, a un certo punto del libro, Elizabeth, la figlia della signora Dalloway. Scrive Virginia Woolf: Elizabeth sembrava un giacinto in una lucida guaina verde, con boccioli appena sfumati di colore, un giacinto che non ha mai preso sole. Piante e fiori non servono soltanto come descrizione dei personaggi, sono anche una loro emanazione, corrispondono ad una temperie culturale, storica, simbolista in cui Virginia Woolf era immersa. Sentiamo ancora Nicola Gardini che insegna letteratura a Oxford.
Va anche detto che questi fiori Virginia Woolf davvero li amava e quindi li adopera come presenze, non soltanto come rinvii metaforici, presenze che indicano la vita, ma indicano la deperibilità, che hanno anche antiche associazioni anche letterarie, e quindi anche viveva anche quotidianamente in una cultura floreale, che poi in Inghilterra ha avuto anche una sua glorificazione estrema, se vogliamo, nella cultura del preraffaelitismo e quindi anche tutto il vittorianesimo floreale che arriva da Ruskin, per esempio, respira nell'opera di Virginia Woolf e la rende parente stretta di Proust, il quale è stato un altro grande amante dei fiori e uno che ne ha usati moltissimi.
Nicola Gardini parlava ora della cultura pre-raffaelita floreale, che segna anche la letteratura di Virginia Woolf. Vediamo allora come questa attitudine si applica in una pagina famosa del romanzo. Riguarda Septimus, il reduce tornato dalla Prima Guerra Mondiale, con problemi di salute mentale. Septimus vede gli alberi, il mondo attorno a lui, prendere vita, destarsi, diventare un'emanazione simbolica dei suoi sogni, delle sue turbe, delle sue paure.
Ma gli facevano cenni, le foglie erano vive, gli alberi erano vivi, e le foglie, essendo connesse con milioni di fibre al suo corpo, lì, sulla panchina, gli facevano aria. Quando il ramo si allungava, lui faceva altrettanto. I passeri che svolazzavano, librandosi e scendendo come zampilli, erano parte del disegno, bianco e blu, listato di rami neri. I suoni creavano melodie premeditate, e gli intervalli di silenzio erano significativi quanto i suoni. Un bambino scoppiò a piangere. Giustamente gli fece eco un clacson. Tutte quelle cose, insieme, indicavano la nascita di una nuova religione.
E ora dagli anni 20 a oggi. Dalla Londra di Virginia Woolf e di Mrs. Dalloway a quella ovviamente diversa che appare davanti a noi oggi nel 2015. Eppure tra quella Londra e la città di oggi ci sono legami, assonanze profonde. La Londra dei parchi, dei giardini, dell'amore per piante e fiori, che servono a entrare nel romanzo di Virginia Woolf, sopravvive, in qualche modo, ancora oggi. Per capirlo, andiamo proprio in un parco di Londra. È in un parco di North London, della parte settentrionale di Londra, che incontriamo Daniel Raven Ellison. Daniel è un urban explorer, un esploratore urbano. Scrive per il National Geographic, di formazione è un geografo.
So across London there are over 3000 parks, 30000 allotments.
Inizia col raccontarci alcuni dati interessanti. Per esempio, il 47% del territorio di Londra è verde. A Londra ci sono circa 3000 parchi, 30000 lotti di terra concessi per scopi di coltivazione e di agricoltura a chi ne fa richiesta. E ancora 3.800.000 giardini privati. Un patrimonio enorme, dunque. Una volta Daniel Raven Ellison ha provato anche a fare un esperimento. Ha cercato di percorrere chilometri e chilometri senza mai abbandonare l'ombra degli alberi.
So I started thinking about it and then I did this walk across London.
Mi sono fatto una passeggiata da South London a North London. Ho cercato il più possibile di stare sotto la chioma degli alberi. L'obiettivo del viaggio era riprendere le chiome degli alberi. per farne un film breve e mostrare che c'è una chioma costante se prendi la strada giusta attraverso Londra. Durante la camminata ho visto volpi, cervi, serpenti, topi, insomma uno straordinario spettro di vita animale.
I saw foxes, I saw deer, I saw snakes, I saw feisty rats, I saw foxes, deer, I saw all kinds of...
Daniel Raven Ellison è promotore di un progetto che è già stato presentato da amministratori cittadini e gruppi sociali, e cioè il Greater London National Park. In altre parole, la trasformazione di Londra in un grande parco nazionale. In questo modo aumenterebbe ulteriormente lo spazio occupato dal verde in città, dal 47 al 51%. In questo modo, soprattutto, la città, Londra, potrebbe valorizzare ulteriormente il suo straordinario patrimonio ambientale di diversità naturale. Ma sentiamo ancora Daniel Raven Ellison.
13,000 species of wildlife in London. And the ones I like most, the ones that other people maybe like the least.
In tutto abbiamo circa 13,000 specie animali, e quelle che io amo di più sono quelle che magari altri amano meno. Per esempio volpi e piccioni, penso siano meravigliosi. Prendi le volpi. La gente pensa siano astute e maligne. In realtà sono intelligenti proprio come gli uomini. E la ragione perché prosperano in questo modo in città dipende dal fatto che noi lasciamo un sacco di cibo all'esterno e l'ambiente è relativamente sicuro.
The city is primarily, we see it as a place for people to live in. Actually, it's fantastic for many, many different animals.
Noi vediamo le città come dei luoghi puramente per umani. In realtà è un posto fantastico per molti e molti animali. Vicino a dove ci troviamo ci sono gli Ealing Studios, i famosi studi cinematografici. Gira la storia che durante le riprese usarono dei parrocchetti dal collare. Finito il film, avevano l'alternativa o di ucciderli o di lasciarli liberi. Decisero di lasciarli liberi. E ora, tra questo parco e il Tamigi, abbiamo migliaia di esemplari di parrocchetti. Originari dell'Africa, ora ce ne sono tanti a Londra. Starnazzano, provocano un sacco di confusione, ma sono fantastici da guardare. Sono anche controversi. Sono una delle tante specie straniere che abbiamo qui nella capitale e che stanno spingendo fuori i residenti locali. Ma sono maestosi da guardare.
La maestosità degli uccelli che si vedono nei cieli di Londra, la straordinaria varietà di specie animali, di flora che si possono trovare in città, ci dice Daniel Raven Ellison. Ecco dunque che il legame con i personaggi di Virginia Woolf, che vagano per la città e contemplano un albero o il colore e la forma dei fiori, ecco, quel legame lo si ritrova in fondo oggi, nella proposta di un esploratore urbano che vuole dare ai londinesi, a tutti i londinesi, la possibilità di godere dello straordinario patrimonio del Parco Nazionale di Londra. Per accorgercene in modo ancora più chiaro, vale la pena di andare in un altro di questi splendidi spazi verdi, quello proprio raccontato da Virginia Woolf. Regent's Park ci accoglie in un pomeriggio di primo autunno. C'è il sole, le nuvole biancolatte che corrono in cielo, come succede spesso qui a Londra. E poi c'è chi corre, chi va allo zoo, che è proprio qui a Regent's Park, in centro, in città. E poi c'è gente che semplicemente cammina, che si riscalda al sole, sulle panchine, e che chiacchiera al caffè del parco.
I think it's because, partly because we have a funny climate. You know, it rains quite a lot.
E a Regent's Park che incontriamo Judy Hillman. Judy Hillman è una ex giornalista del Guardian. Ha fatto parte 20 anni fa della commissione incaricata dal governo di studiare un progetto di riforma dei parchi inglesi. Oggi è un membro dell'associazione degli amici di Regent's Park, un parco che conosce in ogni suo angolo.
The Regent's Park is known for its flowers. It's got a wonderful walk.
Regent's Park è conosciuto per i suoi fiori, è una splendida camminata e percorsi e sentieri creati tra i giardini, che sono interessantissimi, per i colori, per le specie presenti. E poi Regent's Park ha un lago dove puoi andare in barca o fare canottaggio. E poi c'è un teatro all'aperto con 1200 posti a sedere. È un teatro molto importante quando è aperto, anche se c'è spesso il problema della pioggia. E poi a Regent's Park puoi fare un sacco di sport. Tutto questo rende Regent's Park diverso dagli altri parchi.
Judy Hillman racconta delle difficoltà che i parchi inglesi incontrano. Come altri settori della vita pubblica inglese, sono stati soggetti a tagli del bilancio. 20 anni fa il budget per i parchi era di 26 milioni di sterline. Oggi sono 13 milioni. E poi Judy Hillman racconta un po' di storia di questo parco, che nasce come riserva di caccia per re Enrico VIII e poi nel 1811 viene preso sotto la propria ala protettrice dal principe reggente, che dà all'architetto John Nash l'incarico di ripensare l'intero parco, l'intera zona. John Nash progetta una sorta di sobborgo lussuoso per la nobiltà inglese, 50 grandi ville, ognuna con un grande giardino. John Nash arriva a costruirne 8 di questi palazzi, di queste ville, delle 50 progettate. Il resto del parco rimane area verde e viene progressivamente aperto al pubblico, fino ad assumere in età vittoriana l'aspetto che ha oggi. Quello che dunque vedeva Virginia Woolf e che raccontava attraverso gli occhi e le sensazioni dei suoi personaggi è quello che vediamo noi oggi. Sentiamo ancora Judy Hillman.
If you lay out a park very well, and this one is laid out beautifully, and you follow its lines, the lake, where the roads are, and there were reasons for them being.
Se progetti molto bene un parco, Regent's Park è progettato magnificamente e segui le sue linee, il lago dove si trovano i sentieri, il disegno dei giardini, ti accorgi che questa struttura si adatta ancora meravigliosamente alla nostra vita di oggi. E così non devi cambiare nulla. Certo, occasionalmente devi piantare un nuovo albero, sostituire quelli morti. Per esempio, i sentieri costeggiati di fiori qui a Regent's Park sono stati riportati al loro splendore negli anni 90, dopo anni di decadenza. Qualcosa che è stato disegnato in epoca vittoriana è riportato in vita ed è bellissimo.
Had been designed in Victorian times, was brought back, and it's lovely.
Mentre Judy Hillman parla, appare sempre più chiara una cosa, e cioè che questa passione per il verde, questa attitudine a vivere con l'esterno, a respirare il respiro della natura, anche in una grande città come Londra, è qualcosa di più di una semplice abitudine, è qualcosa di più dell'ingegnosità di un geografo o dello stile letterario di una grande scrittrice. Il passato di Virginia Woolf si lega al presente, l'aria, le forme raccontate nella signora Dalloway si ritrovano ancora tra i viali di Regent's Park. Perché questo è in fondo lo spirito di questo paese, l'Inghilterra, la Gran Bretagna. La cura per l'ambiente, l'attitudine a vedere l'esterno come emanazione dell'interno, di un'idea di bellezza e di armonia, è parte profonda della sensibilità comune, della coscienza collettiva inglese. Sentiamo ancora Nicola Gardini, che insegna letteratura a Oxford.
L'attenzione al verde è consustanziale davvero allo spirito inglese. La terra, questa bellissima parola land, è una parola tipicamente inglese ed è anche nazionalistica, anche, no? Perché alla parola land si lega moltissimo anche l'identità politica, geopolitica, non dico del britannico, ma proprio dell'inglese. C'è il giardino privato, naturalmente, che ritaglia uno spazio così paradisiaco che ti distingue dagli altri. E poi c'è ormai anche una coscienza ecologica molto, molto, molto evoluta rispetto al resto del mondo.
Questa cura, questa attenzione all'ambiente si allarga ben al di fuori della capitale e si ritrova appunto nel profondo della lingua e dell'espressività inglese. Ancora Nicola Gardini.
Girando per l'Inghilterra, l'Inghilterra è verde, l'Inghilterra è popolosissima e ciò nonostante si riesce a camminare e a viaggiare per ore in spazi verdi meravigliosamente preservati, protetti, come se appunto la natura venisse prima della presenza umana. Non dimentichiamoci che tutto questo si riflette molto nella letteratura, sia in Virginia Woolf, stiamo parlando di lei, però anche nella poesia, anche di poeti contemporanei, insomma, parliamo di uno scomparso solo da pochi anni, Ted Hughes. La sua poesia, è inseparabile anche dal culto del paesaggio inglese, e questa è una cosa che rimane e fa dell'Inghilterra sicuramente un posto speciale. Thank you.
Ted Hughes, dunque, e prima di lui altri, indietro fino a Virginia Woolf, e altri ancora, a raccontare questa parte dello spirito nazionale, che come spesso accade si trova nelle piccole cose, nel gesto della signora Dalloway, che un mattino esce di casa, entra in un negozio di fiori e rimane abbagliata dalla loro forma, colore e bellezza.
Quanti fiori c'erano? Delfinium, piselli odorosi, mazzi di lilà e garofani, una profusione di garofani, e poi rose e iris. Poi, aprendo gli occhi, come apparivano fresche le rose, con la crespa leggerezza di panni appena lavati e ripiegati nelle ceste di vimini, e rossi e alteri i garofani, col capo ben eretto, mentre i piselli odorosi si...